Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Racconti di Luce, storia di fotografia. La scorsa puntata, dedicata alle monografie sui grandi protagonisti della fotografia, abbiamo parlato di uno dei pionieri della fotografia a colori, il russo Sergei Progungovskij. Continuiamo il nostro viaggio spostandoci un po' più ad ovest, per scoprire la storia di un altro grande autore. Il protagonista della puntata di oggi è considerato come il fotografo che ha colmato il divario tra il fotogiornalismo e l'uso della fotografia come mezzo di espressione e creatività, e soprattutto uno dei primi innovatori della fotografia a colori. Stiamo parlando? Puntata numero 27, Ernst Haas. Ernst Haas nacque a Vienna, in Austria, il 2 marzo del 1921, da una famiglia agiata. Il padre, che si chiamava come lui, Ernst, era un funzionario di alto livello. La madre, invece, si chiamava Frederik Zipster. E inoltre aveva un fratello più grande di nome Fritz, con il quale ebbe sempre un buon rapporto, al punto da ritenerlo anche il suo migliore amico. La famiglia di Haas riteneva molto importante dare ai propri figli la migliore istruzione possibile e incoraggiarono le attività creative di Ernst sin dalla tenera età. Infatti il padre amava moltissimo la musica e la fotografia e la madre non nascose mai l'aspirazione a diventare un artista e amava scrivere poesie. E fu con la madre che Ernst negli anni mantenne una reciproca corrispondenza nella quale scrivevano sugli aspetti artistici ed estetici della vita. Dai 14 ai 17 anni, Haas frequentò la Le Girnzi, una scuola privata di Vienna, dove studiò arte, letteratura, poesia, filosofia e scienze. Quando però l'istituto scolastico venne chiuso a causa dell'invasione dell'Austria da parte della Germania, dovette interrompere momentaneamente gli studi e fu mandato in un campo di lavoro dell'esercito tedesco, dove, lavorando 6 ore al giorno, ebbe la possibilità di frequentare 2 ore giornaliere di scuola, condizione questa che successivamente gli permise di ricevere il diploma alla Rheinische Gymnasium di Vienna. Nel 1940, probabilmente la vita di Haas ebbe una svolta decisiva. Purtroppo suo padre morì e con il desiderio di avere alcuni suoi ricordi tangibili, si ritrovò nella camera oscura del defunto genitore per stampare alcuni vecchi negativi di famiglia. Fu questo il suo primo vero approccio materiale ed autodidatta alla fotografia. Sempre in quell'anno iniziò a studiare medicina, ma poco dopo gli fu vietato continuare a causa delle sue origini ebraiche. L'anno seguente, quindi, entrò all'Istituto di Arti Grafiche di Vienna per studiare fotografia, ma lasciò dopo un solo semestre e come fotografo scolastico frequentò lezioni tecniche del seminario cinematografico di Max Reinhardt a Berlino. Attività questa che lo portò ad un certo interesse per il cinema, ambito che negli anni seguenti ritroverà lungo la sua carriera. Durante gli anni della guerra iniziò ad insegnare fotografia alla Croce Rossa Americana a Vienna e nella loro libreria scoprì The Poet's Camera, una selezione di fotografie di Brian Holm che combinava la poesia con le immagini metaforiche di alcuni famosi artisti. Un nome su tutti, Edward Weston, fotografo di cui abbiamo già parlato, la cui capacità di trasformare un oggetto dal reale al surreale lo colpì e lo influenzò profondamente. Nell'immediato dopoguerra acquistò la sua prima macchina fotografica, una Rolleiflex, la famosa biottica. La trovò al mercato nero di Vienna e la barattò con 10 kg di margarina che ricevette la margarina per il suo 25esimo compleanno. In seguito decise di intraprendere la carriera da fotografo non perché era la sua reale aspirazione, ma perché col tempo capì che era il compromesso perfetto per combinare due dei suoi obiettivi di vita, quello di viaggiare e quello di diventare pittore. Infatti, come lui stesso disse, il fotografo era come un pittore di fretta. nel 1947 si recò in Svizzera per incontrare Alfred Kübel, direttore della rivista Du, che lo introdusse ai lavori di Werner Bischoff, che ebbero in Haas un grandissimo impatto. Infatti, vedendo le immagini del fotografo svizzero, capì come una fotografia potesse contemporaneamente raccontare una storia e fungere come opera d'arte. Come abbiamo detto prima, durante la guerra insegnò fotografia alla Croce Rossa americana e sempre in quel contesto, nel 1947, in occasione di una mostra fotografica collettiva, riuscì ad esporre alcune sue fotografie scattate a Vienna. Le fotografie vengono notate da Warren Trabant, editore di Ut, rivista per la quale inizia a lavorare poco dopo, insieme alla corrispondente Inge Morat. Ernest e Inge, proprio in quel periodo, mentre esploravano i dintorni di Vienna alla ricerca di una location per un servizio di moda, si ritrovarono ad assistere al ritorno di un treno carico di prigionieri di guerra ed iniziarono subito a documentare la scena. Il lavoro che venne fuori, denominato Homecoming, mostrò in maniera struggente l'attesa e il dolore delle persone che cercavano i loro parenti tra i sopravvissuti. Una foto che forse vi sarà capitato di vedere, compreso in questo reportage, è quella della mamma con la foto del figlio perduto in mano che mostra la stampa a tutti i sopravvissuti che le passano avanti, con un'espressione che è un mix perfetto di speranza e disperazione. Il lavoro fu subito pubblicato da Het e successivamente ripreso anche da Life. Sulla base di questa storia, Wilson Hicks, editor di immagini di Life, gli offrì un lavoro come fotografo. Opportunità che però Haas rifiutò perché non voleva essere limitato dall'ambito restrittivo della rivista. E le parole testuali che scrisse a Wilson furono:
«Quello che voglio è rimanere libero, così da poter realizzare le mie idee. Non credo che ci siano editori che potrebbero darmi gli incarichi che mi do io».
Su invito di Robert Capa, anche lui rimasto colpito del lavoro Homecoming, si unisce a Magnum, che gli offrirà l'indipendenza come fotografo che tanto desiderava. Durante questo periodo ebbe la possibilità di sviluppare stretti rapporti professionali ed artistici con Capa, Bischoff ed Ernie Cartier-Bresson, tutti i suoi colleghi alla Magnum. Ed è proprio Capa che gli consigliò di sostituire la sua vecchia biottica Rolleiflex con una più pratica e veloce Leica 35 mm a telemetro, che rimase in seguito la sua compagna di lavoro per tutta la carriera. Nel 1951 sposò la contessa ungherese Antonietta Wenkheim e visitò per la prima volta gli Stati Uniti su incarico di Robert Capa, che lo nominò anche vicepresidente delle operazioni americane di Magnum, in modo così da poter ottenere più facilmente il visto, cosa non proprio banale al tempo. Quindi nel maggio di quell'anno arrivò nella Grande Mela, città nella quale, anche se viaggiò parecchio per lavoro, visse per il resto della sua vita. L'anno successivo iniziò il suo primo progetto fotografico negli States, viaggiando in autostop fino a White Sands National Monument nel New Mexico, con l'intento di fotografare i nativi americani. Questo progetto fu ispirato dal fascino che aveva in infanzia per il sud-ovest e per gli indiani d'America. Il saggio che ne venne fuori, pubblicato da Life come Land of Enchantment, fu ben accolto dal pubblico e Life decise di finanziare il suo futuro progetto. Quindi, una volta tornata a New York, Haas si rimise subito al lavoro. E qui si ebbe il secondo gran evento che cambiò la carriera di Ernst. Comprò infatti una pellicola a colori. Non era la prima volta, aveva già sperimentato il colore alla fine degli anni 40, ma questa volta lo utilizzò in maniera più professionale e costante, passando i successivi due mesi fotografando le strade di New York. E nel 1953 Life pubblicò le sue immagini in una lunga storia di 24 pagine intitolata Image of the Magic City. Anche se Haas continuò a usare la pellicola in bianco e nero per gran parte della sua carriera, quella a colori, una su tutti la famosa Kodachrome, in combinazione con la costante sperimentazione visiva, diventarono parte integrante della sua fotografia. Spesso impiegò tecniche come la profondità di campo ridotta, la messa a fuoco selettiva e il movimento sfocato per creare foto evocative e metaforiche. O come meglio disse il critico Andy Grundberg,
le immagini di Haas hanno portato la fotografia nel recinto dell'espressionismo astratto.
Dopo il progetto di New York, inizia a viaggiare per il mondo, soprattutto in Asia, e pubblica reportage per Life, Look, Vogue e Holiday. Nel 1954, l'allora presidente della Magnum, Robert Capa, purtroppo morì in Indocina durante un incarico. E pochi mesi dopo, anche Werner Bischoff, che lo sostituì, morì in un incidente stradale sulle Ande. Alla loro morte, Haas divenne il membro del consiglio d'amministrazione di Magnum e dopo la morte di David Chim Seymour nel 59, ne divenne il quarto presidente. Nel 57, Life pubblicò uno dei suoi lavori più famosi, Beauty in a Brutal Alt, che comprendeva fotografie della corrida in Spagna, dove si confermò il suo stile, stile dove i colori e il movimento danno vita ad un nuovo linguaggio visivo. All'inizio degli anni 60, il MoMA, il Museo of Modern Art di New York, presentò un'indagine decennale sulla fotografia a colori di Haas, con il titolo Ernest Haas, Color Photography. La mostra fu la prima retrospettiva personale del MoMA dedicata al lavoro fotografico a colori. Sempre in quegli anni sposò Cynthia Bauer Senec, un'editrice americana dalla quale ebbe due figli, Alexander e Victoria. Oltre che uno stimato e bravissimo fotogiornalista, durante la sua carriera Ernest Haas ebbe modo di dimostrare di essere anche un ottimo fotografo di scena e commerciale. Infatti, negli anni non sono mancate commissioni per scattare foto per diversi film, tra cui possiamo ricordare The Misfit, Little Big Man, Moby Dick, Hello Dolly, il famoso West Side Story ed Heaven's Gate. Nel 64 lavorò addirittura come secondo regista per il film La Bibbia, prodotto da Dino De Laurentiis, l'italiano, con John Huston come regista. Quest'ultimo coinvolgimento come secondo regista nella realizzazione del film La Bibbia gli diede l'ispirazione necessaria per iniziare a completare un ambizioso progetto pluriennale dedicato al mondo naturale sul tema della creazione della Terra. Da questo progetto ne varrà fuori uno dei libri fotografici più venduti di tutti i tempi, con circa 350.000 copie vendute in tutto il mondo. Il libro dal titolo The Creation fu pubblicato per la prima volta nel 1971 e presentava 106 fotografie a colori realizzate in tutto il mondo, organizzate in una sequenza espressiva e poetica. Oltre al giornalismo editoriale e alla fotografia di scena nei film, Haas fu molto apprezzato anche per la fotografia pubblicitaria, contribuendo con il suo innegabile stile e la sua coinvolgente creatività a campagne rivoluzionarie per la casa automobilistica Volkswagen e o la multinazionale di sigarette Marlboro. Di quest'ultima viene soprattutto ricordata la serie di Marlboro Man, con l'ambientazione tra cowboy e cavalli. Negli anni 70 e negli anni 80, Haas si dedicò con maggiore frequenza alla realizzazione di presentazioni con fotografie e musiche e alla redazione di numerosi libri fotografici. Negli anni 70 pubblicò in sequenza The Creation, che abbiamo visto prima, in America nel 75, Germania nel 76 e The Himalayan Pilgrimage nel 78. Dopo aver subito un ictus nel dicembre del 1985, Haas si concentrò sul layout per due libri che voleva pubblicare, uno con le sue fotografie in bianco e nero e l'altro con il colore. Il 12 settembre del 1976, però, Ernest ebbe un secondo ictus che gli fu fatale. Si stava preparando per scrivere la sua autobiografia. Come abbiamo già detto, il suo uso pionieristico della profondità di campo ridotta, così come i tempi di posa lenti, lo definiscono un anticonformista, non vincolato dalle convenzioni del proprio tempo. Fu uno dei primi fotografi a lavorare ampiamente, non esclusivamente, con il processo di trasferimento del colore. Il lavoro di Haas conserva un'autenticità visiva senza precedenti. Un'autenticità che ancora oggi riesce ad incantare ed ispirare sia il pubblico che gli artisti allo stesso modo. Salutiamo Haas e concludiamo questa seconda puntata con una sua celebre frase, ma prima vorrei ricordarvi che tutte le foto, comunque sia una bella selezione di foto, e tutti i libri citati in questa puntata potete trovarli anche sul sito www.raccontidilucepodcast.com. Ora andiamo alla frase.
Ci siete solo tu e la macchina fotografica. I limiti nella tua fotografia sono in te stesso, perché ciò che vediamo è ciò che siamo.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.